troppo fino a tardi. Allora, grazie a tutti per aver risposto al nostro invito. Sapete che questo da diversi anni ormai è un po' un appuntamento tradizionale intorno a questo periodo dell'anno per illustrare le linee tematiche che abbiamo elaborato, che continueremo ad elaborare in vista dell'edizione di settembre del Festival, che sapete è dedicata alla questione macchine, e linee tematiche a partire dalle quali poi noi ci auguriamo che voi, insomma, vogliate sottoporci anche dei progetti per prendere in considerazione per la costruzione del programma artistico nel corso, diciamo, a partire da oggi, da domani. Noi saremo ovviamente disponibili a ricevere idee, ad ascoltare progetti per capire se, come, in che forme eventualmente includerli nel programma. E dunque, io appunto vorrei presentarvi un itinerario e vi dico anche, ho già fatto questa cosa un paio di volte e avevamo seguito un percorso storico sull'evoluzione del rapporto tra macchine e conoscenza. Questa mattina, parlandone con i miei colleghi, abbiamo ipotizzato invece una esposizione più tematica che proverei a proporvi, sperando che non ci siano troppe sbavature, ma insomma per rinucleare alcune grandi sfere che sicuramente affronteremo nel programma del Festival. Noi elaboriamo questi nodi tematici partendo dalla filosofia, e saranno, diciamo, si rifletteranno nel programma filosofico, come sapete, ma il segreto del Festival è la corrispondenza che si può creare, anche la fertilizzazione, l'aggiunta di, diciamo, livelli di lettura che il pensiero, le forme creative, le forme artistiche possono portare ai contributi. Ai contributi della filosofia. Dunque, vorrei partire però in modo differenziale, il tema è macchine, abbiamo detto, partire in modo differenziale, diciamo, dall'antico. Naturalmente c'è una questione macchine, intelligenza artificiale, che è il nostro contemporaneo, il nostro futuro, alla quale non sfuggiremo. Tuttavia può essere interessante introdurre degli elementi, diciamo, di differenziale storico che ci servano anche per capire appunto alcune continuità e soprattutto delle enormi rotture nel modo in cui culturalmente si è costruita la questione della macchina. E quindi, se mi consentite, partirei da una premessa che parte proprio da che cos'è il concetto e la parola macchina in antico. Diciamo, l'economia, la realtà, la società antica conosceva ovviamente l'applicazione sul piano della realtà effettuale sia di macchine semplici, cioè la leva, il cuneo, il piano inclinato, la carrucola, la vite, anche macchine complesse, l'argano, la catapulta. Non aveva tuttavia, per esempio, l'economia antica dispositivi automatici utilizzati in un ruolo produttivo significativo. Che cos'erano dunque le macchine, che invece, diciamo, erano pervasive nella società antica? Dispositivi automatici, congegni meccanici, congegni di precisione erano molto diffusi, automi erano molto diffusi, ma a uno scopo prevalentemente ludico, non so, la colomba automatica che sfidava le leggi di gravità, certi congegni per l'apertura delle porte dei templi, c'era nei meccanici, negli ingegneri antichi un interesse enorme per tutto quello che era fatto, non nato, diciamo così, prodotto e non generato dalla natura, ma senza un uso che noi chiameremmo appunto tecnico-economico. Questo già lo individuiamo dalla parola meccanè. Se prendiamo anche, diciamo, l'uso che ne fa Omero nell'Odissea in particolare, meccanè è il termine con cui si definisce il cavallo di Troia. Che cosa ci dice questo aspetto? Ci dice innanzitutto, naturalmente, che siamo di fronte appunto a un qualcosa di prodotto dall'uomo, ma anche il termine di meccanè è traducibile con inganno, con astuzia, cioè l'idea della meccanica e delle macchine che hanno gli antichi è di qualcosa che ha un carattere illusionistico, che diciamo è contro natura, che viola le leggi della natura, appunto abbiamo detto una grande violazione della legge di gravità, l'idea del volo, cioè diciamo così contravvenire alla caduta dei gravi, è qualcosa di meraviglioso che stupisce per ragioni estetiche o comunque portentose. La macchina è qualcosa che è a prima vista indefinibile e indecidibile, il cui statuto è indefinibile e indecidibile. È insomma un marchingegno, è una mossa di finzione, di costruzione scenica. D'altronde si parla di macchine teatrali, di apparati teatrali. Quindi la macchina per l'antico, nel suo senso filosofico, non dimentichiamoci che a noi interessa la filosofia evidentemente, la macchina nell'antico per il suo senso filosofico ha queste caratteristiche: è contro natura, non è scientifica perché appunto non è universale, in un certo senso non è neanche artistica, nel senso in cui diciamo si costruisce l'idea dell'arte liberale, vive una sorta di doppia esclusione. Quindi dentro questa premessa ci sono alcuni aspetti che sono interessanti per il modo in cui possiamo elaborare il nostro tema del programma che andremo a realizzare, perché anche nella riflessione mitologica antica troviamo confermati questi aspetti. Faccio un paio di esempi che possono essere importanti. Pensiamo per esempio al mito di Icaro, che evidentemente su cui potrebbe essere interessante lavorare in qualche chiave visuale o anche narrativa, insomma. Le ali sono costruite da Dedalo, che è uno scultore, quindi qui abbiamo già l'idea che la macchina è prodotta da un eccelso artista. Il sogno è quello appunto di oltrepassare i limiti della natura e dell'umano. C'è una sorta di integrazione molto forte tra uomo e, possiamo dire, macchina nella esperienza di volo di Icaro. Quindi è un mito, come tutti i miti, estremamente polisemico, in cui queste caratteristiche, che in parte anche noi riconosciamo come qualcosa che ha avuto un'evoluzione, uno sviluppo, un destino fino al nostro contemporaneo, sono molto, molto chiare. E c'è l'idea molto forte della, e questa è la, se mi consentite, è la prima di cinque tracce che vorrei porvi, la numero uno, diciamo così. L'idea di individuare quali sono le relazioni tra i corpi viventi e i corpi artificiali, i corpi automatici, e che tipo di commistione si realizza. Il tema del corpo è un tema molto importante per la questione delle macchine, per varie ragioni. Da un lato perché appunto c'è una relazione tra l'automa e l'organismo che parte da queste esperienze antiche e arriva fino ai robot. Sulla parte contemporanea io spenderò pochissime parole perché è di senso comune per tutti. Naturalmente dovremo affrontarla, ma è estremamente rilevante. Uso un altro racconto mitico antico per dirvi, per cercare di darvi l'idea di come ci vorremmo muovere. È la storia di Pigmalione, della statua che poi prende il nome di Galatea. Anche lì siamo di fronte, appunto, sapete la storia, il grande scultore che realizza una silhouette, diciamo così, una statua di donna di cui si innamora, che è talmente, talmente perfetta e talmente umanizzata che Pigmalione se ne invaghisce, perché appunto questa soglia di decidibilità tra cosa è umano e cosa è artificiale, noi potremmo dire tra cosa è umano e cosa è androide, è assolutamente incerta. Afrodite, quasi per ripicca contro Pigmalione, donerà la vita a questa statua che noi siamo abituati a chiamare Galatea, ma appunto è un racconto in cui questa natura incerta tra umano e non umano è appunto espressa in modo assolutamente emblematico. Noi abbiamo un patrimonio immenso di cultura contemporanea, anche pop, basti pensare alla fantascienza, in cui questo tema del replicante, dell'indecidibile, dell'androgeno, dell'inanimato che prende vita, dell'inerte che scopre l'emozione, ovviamente, insomma, non c'è bisogno di soffermarsi troppo. Questo terreno del corpo è cruciale per queste ragioni, diciamo, antropologiche, che hanno a che fare proprio con la soglia tra quello che è umano e quello che è meccanico. C'è però un altro aspetto, e procedo al secondo grande, vorrei insomma darvi questa sorta di mappa concettuale intorno alla quale proveremo a muoverci. La questione del corpo solleva subito un'altra dimensione, e la solleva anche facendo riferimento di nuovo a questa premessa che l'antico ci dà per differenza, ed è una questione che ha a che fare con un altro grande livello di lettura del tema macchine, che riguarda il rapporto fra dominio e libertà. Noi adesso vi dico in che senso, cioè non si può porre il tema delle macchine se non ci si pone il tema, e cercheremo di farlo, del rapporto fra dominio e sottomissione, obbedienza e libertà. In che senso? Corpi. Abbiamo detto che gli antichi avevano tante macchine, tanti automi, tanti dispositivi automatici o automatizzati, ma nessuno era impiegato in senso economico, produttivo, in senso economico, come macchine per la produzione. Perché c'era una ragione intrinseca: le macchine antiche non erano in grado di obbedire a un comando, non potevano seguire una regola, cosa che invece le macchine produttive, diciamo, a partire dalla rivoluzione industriale, sempre più nel nostro, diciamo, in questa quarta fase, sono in grado di realizzare. Per innescare un processo produttivo occorrono degli strumenti che siano capaci di obbedire al comando, di eseguire la regola, di eseguire un compito, una routine, un task. E nel mondo antico, ma noi possiamo dire fino al tardo Settecento, le macchine, tra virgolette, ma non troppo, capaci di svolgere questo compito erano corpi viventi, corpi animali o corpi umani. Corpi animali, noi sappiamo, altra questione su cui potrebbe essere bello lavorare, è, diciamo, la rivoluzione agricola, è l'addomesticamento degli animali che trasforma questi viventi in macchine, ed è con questa grande soglia di cui si è occupato molto Jared Diamond, chi vi ricordate Armi, Acciaio e Malattie, e poi anche più recentemente Harari, no? Abbiamo dei grandi best seller della storia della scienza che hanno molto indugiato su questo aspetto. È proprio la rivoluzione agricola e l'addomesticamento degli animali che innesca anche un grande salto tecnologico e produttivo. Ma quelle macchine sono corpi viventi, animali. Nella logica, diciamo, culturale e bellica dell'antico, in particolare greco, che poi si viene consegnata in eredità a tutto il resto della tradizione occidentale, ci sono altri corpi viventi che sono macchine per la produzione, sono appunto i corpi umani, segnatamente i corpi degli schiavi. La questione dello schiavo è una questione fondamentale, quando noi la tratteremo, per esempio nel suo ultimo grande libro, Remo Godei, che si chiama per l'appunto Dominio e Sottomissione, ha molto lavorato su questo tema dello schiavo. La questione della schiavitù è molto importante rispetto al tema macchine. Vi dico brevemente, sono le cose che vi sto dicendo, credo che le sappiamo tutti, no? E il nostro, diciamo, quando costruiamo il programma del Fesser, il nostro tentativo è da un lato di presentare la filosofia più aggiornata, dall'altro di costruire questa rete di questioni in un modo diciamo coerente e magari anche sorprendente, a partire da una serie di riconoscimenti che sono di senso comune, ma che è compito della filosofia provare anche a illuminare con delle ottiche differenti, non immediata evidenza. Volevo dire, dominio e libertà, abbiamo detto, seguire un comando, questione dell'obbedienza e questione della schiavitù. Detto questo, diciamo, di nuovo è un tema che in parte abbiamo preso anche l'anno scorso, ancora, come nel caso del rapporto corpi-automi, ovviamente il tema del lavoro servile è un tema assolutamente attuale e contemporaneo. Osservazione sempre di tipo etimologico e linguistico. La parola robot, credo che molti di voi sappiano, che è una parola della lingua boema che significa per l'appunto lavoro servile. La parola tedesca Arbeit ha questa radice Arb che rimanda a robot, cioè l'idea che il lavoro sia una condanna, una maledizione, che sia in ogni caso una forma di schiavitù, che è qualcosa a cui siamo condannati, che sia un orizzonte da cui tendenzialmente emanciparsi, è una grande questione culturale che non è, diciamo, solo della nostra cultura. Le macchine hanno svolto a lungo questo compito di scarico di lavoro. C'è una dimensione nella quale le macchine possono essere, diciamo, interpretate come un grande progetto di emancipazione dal lavoro, dal carico del lavoro. Fanno cose al posto degli umani che agli umani costano fatica. E l'hanno fatto da solo molto di recente. E, diciamo, nella teoria, questo noi vorremmo lavorarlo parecchio nel programma filosofico, no? Nella teoria, diciamo, del capitalismo, ma in generale, diciamo, alcuni degli economisti che lavorano in prospettiva più storica di lunga durata hanno mostrato come, se prendiamo il tema della produzione di energia, perché la questione delle macchine ovviamente è legatissima al tema di come si produce l'energia che permette quella trasformazione del mondo che noi chiamiamo lavoro e produzione. Fino al tardo Settecento il regime di produzione, diciamo, energetica era un regime somatico, cioè molto banalmente l'energia, la conversione, diciamo così, dell'energia chimica in energia meccanica si realizzava all'interno del corpo umano attraverso, diciamo, la nutrizione e la digestione del cibo. Appunto, le macchine erano corpi viventi, era un regime somatico, perché a parte quella interpretazione illusionistica barra appunto estetica dell'automa di cui si è detto prima, sul piano economico le macchine erano corpi. È solo dal tardo Settecento, sostanzialmente con l'invenzione della macchina a vapore di Watt, che si entra in quello che possiamo chiamare un regime esosomatico, dove cioè la produzione di energia non è più effettuata da viventi, ma è effettuata da macchine nel senso nostro del termine, cioè si converte energia meccanica al di fuori dei corpi viventi. E quindi è abbastanza di recente, se lo vediamo su questa scala lunga, che le macchine hanno preso il senso che per noi è il senso ovvio, è l'acqua in cui nuotiamo. E qui si vede appunto questo rapporto emancipatorio che, se lo leggiamo in termini sociali, si è istituito tra uomo e macchina. Questo ruotare continuamente della questione delle macchine attorno al tema del dominio e della libertà. Non so se questa mappa è convincente o è chiara. Abbiamo detto, noi cercheremo di lavorare sia su questi livelli di lungo periodo, cercheremo anche di segnalare, di focalizzare il più possibile come il tema si ponga anche nel contesto nostro, nel contesto del nostro presente. Naturalmente le macchine liberano, scusate se appunto anche su questo sono aspetti che certamente noi abbiamo tutti ben chiari, e perché la nostra cultura ragiona continuamente su questo. Abbiamo da un lato la macchina che libera, la macchina che possiamo chiamare ausiliatrice, cioè che scarica il lavoro umano, e dall'altra naturalmente c'è la prospettiva, l'incubo dell'inversione di questo dominio, su cui appunto fantascienza o visioni particolarmente apocalittiche si sono lungamente interrogate, ossia della macchina che prende il sopravvento. Vedremo poi, dirò tra poco brevemente in che modo proveremo a affrontare questo aspetto, che è un aspetto chiave della questione. Tuttavia, appunto, non si potrebbe ragionare di macchine, secondo noi, se non si prendesse di petto questo aspetto. È sempre una questione che ha a che fare con la subordinazione e l'emancipazione. È indispensabile porre questo aspetto. C'è un piano politico, economico, sociale, tecnologico di questo, ma c'è un altro piano più teorico, e questo è un po' un terzo livello su cui vorrei dirvi alcune cose, che sarà un altro dei nuclei del nostro programma. Voi sapete che noi abbiamo dei temi sempre molto vasti, che trattiamo in modo vasto, provando proprio a dare, delle indicazioni di quadro. Ovviamente non li risolviamo in 50 lezioni, tanto meno in 3 giorni, però il tentativo è proprio quello di squadernare con questo programma una questione, fare un punto tra i tanti che si potrebbero fare, dando a questo, utilizzando anche la macchina comunicativa e così del programma per segnalare alcune differenze. Insomma, però, terza questione, dicevamo dominio e libertà, lavoro servile, emancipazione. Questo aspetto si pone non solo sul piano politico ed economico, ma anche sul piano più strettamente conoscitivo. Qui adesso provo a dire nel modo più sintetico possibile, la questione delle macchine è anche una grande questione di scaricamento della nostra conoscenza non solo dei processi produttivi e materiali, ma anche delle nostre conoscenze alle macchine. Questo è, se volete, anche il tema che è più strettamente contiguo al terreno della filosofia. Vi faccio un esempio, parto da un filosofo che credo tutti conosciamo, cioè che abbiamo presente, che è Leibniz. Okay? Leibniz sviluppa un'idea che lui chiama i pensieri ciechi, che ha a che fare con l'automatizzazione del calcolo. Il 600 è una grande epoca di automatizzazione del calcolo, di interrogazione sui procedimenti mentali e matematici. Pensiamo a Pascal, alle pascaline. È il primo grande momento in cui il pensiero viene rappresentato come una forma di calcolo universale e, diciamo così, una forma di esercizio computazionale, in un senso non rigoroso e tecnico come si direbbe oggi, ma comunque abbastanza vicino a quello che intendiamo noi. Qual è il punto in questione? Cosa vuol dire immaginare che esistano dei calcoli automatizzabili? Significa che, e che cos'è un meccanismo automatico? Un meccanismo automatico è un meccanismo che non ha bisogno di essere rappresentato alla coscienza. È qualcosa che si svolge indipendentemente dalla coscienza, che può avvenire anche senza averne coscienza. E Leibniz si rende conto e crea anche dei prototipi, dei cilindri, dei dispositivi che riescono a realizzare certe operazioni matematiche. Leibniz pensa che esistano dei pensieri che noi svolgiamo, che sono computazionali e che sono, come lui dice, ciechi, per l'appunto perché non possiamo non averne coscienza, e che non solo sono ciechi, ma che sono trasferibili, appunto, per esempio, su un dispositivo. Perché devono essere trasferibili? Qui si vede chiaramente che lui è un pensatore di antico regime, diciamo così. Devono essere trasferiti perché certi calcoli sono indegni dell'animo umano, in particolare sono indegni delle menti più eccelse, che non devono perdere tempo a occuparsi di fare operazioni semplici di calcolo. Devono rivolgere la loro attenzione a cose ben più spirituali e importanti. Però che cos'è questa, se non di nuovo, da un lato, l'idea che diciamo le macchine, in questo caso l'automazione cognitiva, ci liberi, e dall'altro, come dire, appunto l'idea che il pensiero stesso funzioni in modo automatico, no? E è una tappa intermedia, non è intelligenza artificiale. Noi nel programma ci dedicheremo anche appunto allo scenario contemporaneo, però è, di nuovo, se stiamo alle grandi mosse, è un primo esempio di come il tema della coscienza, del calcolo, dell'intelligenza e della diciamo così, appunto, di il rapporto tra coscienza, calcolo e intelligenza sia strettamente interrelato, insomma. Su questo cercheremo di fare diverse cose. Il tema della coscienza è molto importante, se lavoreremo è un tema filosofico ovviamente fondamentale, è anche qualcosa che per noi è molto significativo. Oggi la questione se le macchine abbiano coscienza è una questione, diciamo, futuristica per certi aspetti, ma non fantascientifica, ma di riflesso, sempre in modo differenziale, è estremamente interessante comprendere se anche quella particolare macchina che è l'umano ha dei livelli differenti di coscienza. Faccio solo un osservazione e poi passo a un altro aspetto. Si parla di, appunto, di automatizzazione delle routine, del calcolo, dello stesso pensiero. Su questo, per esempio, sempre in chiave differenziale, è molto importante il contributo della psicanalisi. Il concetto di automatismo è un concetto psicanalitico, perché appunto è il tema di quel tipo di operazioni mentali o emotive che avvengono in modo, diciamo, opaco rispetto alla coscienza. Sono tutti quei procedimenti anche di censura che innestano comportamenti diciamo indipendentemente dalla vita cosciente, e quindi questo grande esempio culturale è interessante e noi lo perseguiremo perché è un po' il nostro modo, diciamo, di affrontare le questioni, perché ci dice indirettamente molto su alcuni dei temi più avanzati di frontiera che oggi si pongono rispetto, appunto, per esempio, alla evoluzione di coscienza delle macchine intelligenti. Quindi sappiamo anche che coscienza è un po' un feticcio. La filosofia da Wittgenstein in poi ci ha insegnato che, insomma, non esiste, per esempio, diciamo così, il test a punteggio per stabilire se un eventuale interlocutore abbia coscienza o meno non esiste fondamentalmente. Non è possibile quantitativamente o empiricamente rilevare la presenza di coscienza, quindi non è tecnicamente, la coscienza è una scatola cieca, no? È un black box, e quindi questo non è solo un problema che ha a che fare con il robot o con la macchina, ha a che fare con l'umano in quanto tale. Quando si pone il problema della macchina dotata o meno di coscienza, indirettamente si pone un problema che ha a che fare con noi umani. Quindi su questo noi cercheremo nuovamente di lavorare. Che cosa ho fatto questo esempio di Leibniz perché è interessante, perché proveremo a farci qualcosa al riguardo, ma naturalmente non è per nulla paragonabile alle macchine intelligenti che fanno parte già della nostra vita quotidiana, perché queste nuove macchine hanno delle caratteristiche che ovviamente Leibniz non aveva neanche lontanamente prefigurato. Fondamentalmente, se mi permettete una semplificazione, il vero grande spartiacque è che le macchine odierne apprendono. Il calcolo computazionale leibniziano non è un meccanismo di apprendimento, cioè non c'è nel modo in cui Leibniz pensa il pensiero e il calcolo, non c'è machine learning, direbbero gli ingegneri, non c'è assolutamente. Mentre oggi invece il tema è il machine learning, la macchina che apprende, che impara ad imparare, che entra in connessione con l'umano e con altre macchine, e che lo fa perché ha una capacità di elaborazione dei dati. Allora questa è l'altra, la quarta, direi, grande questione che proveremo a mettere in fila. Abbiamo detto, c'è prima il tema del corpo e dei neutroni, quindi c'è la dimensione, diciamo, più strettamente antropologica, che ha a che fare con una dimensione sociale, produttiva, perché c'è il tema del dominio e del rapporto fra l'umano e la macchina nel contesto economico e produttivo. C'è un tema che ha a che fare con il pensiero, il calcolo, l'intelligenza e la coscienza, che è diventato una questione essenziale anche per le macchine, per il tipo di macchine che la nostra tecnologia è in grado di produrre. E c'è una centralità della questione del dato, perché oggi quando si dice machine learning, elaborazione, big data, cosa sta sotto tutto questo? Sta l'idea che la stessa vita sia da intendersi, da rappresentarsi, da interpretarsi nel senso, diciamo, di un processo di informazionale. La vita è informazione, la vita è dato. Su questo, appunto, anche gli storici della scienza ci dicono, insomma, la grande rivoluzione delle macchine nel nostro mondo è avvenuta attraverso l'incontro tra la biologia, le neuroscienze e l'informatica. La disciplina di riferimento è la biologia, per questo anche il corpo è così importante, anche proprio il corpo vivente è così importante, per questo le culture nel loro modo hanno prefigurato sembra proprio di pensare un destino, non è il termine giusto, ma insomma hanno, con, seppure in modo differente, qualcosa da dirci. Insomma. Il tema dei dati e della vita come dato è un altro grande terreno su cui vorremmo lavorare, non solo perché appunto per questo tema su cui spendo poche parole, perché credo che insomma avremo sicuramente dei punti di vista su questo, che la vita, oggi si parla addirittura di potenziale vita 3.0, no? Cioè appunto una vita in cui diciamo l'hardware e il software siano integralmente progettabili, proprio perché a monte sta questa organizzazione della realtà in termini di conglomerati di dati. Cioè la vita, se prendiamo un filosofo come Bergson, per il quale la vita è tempo, è durata, è flusso, oggi noi abbiamo invece una impostazione che in parte è bergsoniana, perché c'è questa dimensione continuistica, ma che soprattutto ci dice è calcolabile. E tendenzialmente, questo, cioè, le tecnologie mediche lavorano in questo senso, tendenzialmente è monitorabile, scansionabile, calcolabile, ci sono big data biometrici che, e qui arrivo a un aspetto, a un impatto di questo tema che mi interessa, che possono fare delle enormi promesse per il nostro benessere, per la nostra salute. Cioè noi siamo sulla soglia di un'epoca nella quale tutte queste cose che abbiamo detto finora possono prometterci, a proposito di dominio e libertà, di emancipazione, di miglioramento, possono prometterci una vita più lunga, tendenziale, dice qualcuno, alla quasi immortalità, e comunque una vita più sana, con maggiore prevenzione, con allungamento, non solo allungamento del ciclo di vita, ma con in qualche modo una capacità di orientare le scelte comportamentali, proprio alla luce di questi screening dati di cui potremo sempre più tendenzialmente disporre. Allora, quest'idea che la vita sia fondamentalmente un sistema di dati è una cosa, da un lato, affascinante, dall'altro appunto promettente, e però per converso anche potenzialmente inquietante, evidentemente. Perché di nuovo si pone la questione che abbiamo detto, abbiamo trovato a vari livelli, la questione del rapporto tra fondamentalmente, in termini della filosofia si direbbe tra libertà e necessità, e in termini più politici tra libertà appunto e asservimento. La questione dei dati, su cui abbiamo lavorato parecchio in tante occasioni, ha anche un'ulteriore, diciamo, estensione, perché non riguarda solo il corpo, non riguarda solo la salute, non riguarda solo la medicina, non riguarda solo le biotecnologie, riguarda più in generale la nostra identità, riguarda la politica, riguarda la comunicazione, l'informazione, e pone il problema appunto del rapporto tra, come diremmo, tra privacy e sicurezza, appunto tra libertà e tra trasparenza e sicurezza. E anche su questo cercheremo di lavorare. È, diciamo, una quinta possibile sfera di lavoro, le ripercorro così anche vediamo se funzionano. C'è la questione antropologica del corpo, che ha a che fare con la dimensione produttiva, perché c'è un rapporto corpo-macchina che ha anche questa implicazione, c'è una dimensione che ha a che fare col pensiero e la coscienza, che per alcuni aspetti, come abbiamo detto, è il terreno elettivo della filosofia. C'è l'idea che questa visione computazionale e quindi di concezione del pensiero e della vita come sistema di dati, tutti sappiamo di cosa stiamo parlando, abbia a che fare con col benessere, con la salute, e poi c'è l'idea che se le macchine sono fondamentalmente dei sistemi di dati, appunto noi dobbiamo porci il tema anche sul piano della nostra identità personale e politica. E c'è una dimensione possibile di sorveglianza che le macchine, che può essere positiva o negativa, nessuna delle cose che abbiamo detto finora, almeno per come le vedo io, implica necessariamente un giudizio di valore, che tantomeno noi daremo risposto, noi cercheremo di porre questioni e domande, no? Il tema della sorveglianza può essere un elemento appunto di controllo o può essere un elemento di nuovo di dominio e di potenziale sottomissione. Il tema della tracciabilità della nostra identità nella rete, relativamente ai nostri comportamenti generali, ma anche ai nostri comportamenti di lavoro, è una questione molto molto significativa. E quindi questo è un po' l'ultimo nucleo attorno al quale proveremo a lavorare, appunto cercando di prendere molto sul serio l'idea, che è un'idea appunto biologica, informazionale, che la vita sia diventata un sistema di dati, e proveremo a lavorarci sopra. Concludo dicendovi quindi questo è il perimetro. Un perimetro che impatta con le arti, impatta con appunto le performance, ha a che fare col tema dell'illusione, ha a che fare con il tema della dell'obbedienza, ha a che fare proprio con lo statuto dell'umano, ha a che fare con questioni che sono etiche e educative. Noi vorremmo che proprio l'impianto complessivo di questa grande macchina, appunto questo grande allestimento concettuale che è performativo, che il Festival ha preso nel suo insieme, alludesse senza magari dirlo in modo didascalico a proprio questo, alla urgenza educativa ed etica che la questione delle macchine pone, perché la storia ci dice che uomini e tecnica hanno sempre trovato dei regimi di integrazione, no? A tal punto che molti pensano che non esiste il naturale, l'umano è in qualche modo artificiale, culturale, eccetera, eccetera. Regimi di integrazione. Noi abbiamo tecnologie di potenza e carattere inaudito, rispetto alle quali complessivamente, come persone, come cittadini, come soggetti, dobbiamo sviluppare dei modi di d'uso e di collaborazione. Quindi questo è un aspetto interessante. Anche poter allestire situazioni, esperienze, laboratori, situazioni ludiche, situazioni di spettacolo, in cui questa questione possa venire esibita o espressa o ricostruita, potrà essere interessante, insomma. Diciamo, Uno dei grandi, per chiudere proprio con un paio così di spunti molto generali, ma noi sappiamo benissimo che abbiamo tanti casi estremamente interessanti di competizione barra collaborazione con la macchina, anche emblematici. L'esempio più banale che viene alla mente è diciamo la partita di scacchi tra Kasparov, no, e Deep Blue, cioè appunto, ma poi ci sono stati altri computer che hanno vinto giochi a premi. Insomma, quest'idea di mettere in scena o di ricreare situazioni di gara barra gioco barra collaborazione tra l'umano e la macchina potrebbe essere interessante e potrebbe permettere di appunto alludere alla questione che è quella che abbiamo detto già varie volte, ossia che il tema è chi è il padrone, chi è che ha il controllo, chi è che ha appunto chi viene liberato e chi domina. Questo è il vero nucleo, è il vero nucleo della nostra, del nostro tema, stando bene alla larga dai doppi estremismi, dall'apocalittica che in filosofia è molto diffusa, cioè di questa condanna a prioristica della tecnica come oblio dell'essere, no? Nella formulazione filosofica più conosciuta, e dall'altra anche diciamo quelle forme di millenarismo tecnologico che sono interessanti di per sé, ma che probabilmente non tracciano un vero e proprio corso storico, sono delle grandi proiezioni interessanti da analizzare, proveremo anche a analizzarle per il loro significato culturale, e che hanno degli elementi importanti, interessanti, perché e che di nuovo hanno anche, insomma, hanno un'area di famiglia, per esempio, rispetto alla filosofia. L'idea, le tecnologie odierne, le macchine, diciamo, odierne, le macchine intelligenti odierne, sono sicuramente, per tutte le ragioni che abbiamo detto prima, indicano sicuramente che il mentale, il digitale, l'immateriale, il connettivo è prioritario rispetto al materiale. In termini filosofici, queste sono definizioni di quello che i filosofi chiamavano logos, no? Il logos ha questa caratteristica, e quindi per noi può essere interessante anche andare a fare delle ricognizioni su questo tipo di visioni della conoscenza e appunto delle macchine. Io mi fermo. L'idea, se ci sono ovviamente commenti o così chiarimenti, ben volentieri. L'idea è che partendo da questo, mi rendo conto, mappa enorme, che noi proveremo a puntualizzare in un programma di lezioni, voi possiate mettere a punto delle idee che stanno dentro questo perimetro, ma naturalmente poi qui entra in gioco la vostra capacità di progettazione, di creatività, che può anche far emergere dei temi, dei tipi di lettura, delle connessioni che io non ho saputo vedere, ovviamente. Quindi in questo senso diciamo l'insieme del programma si nutre enormemente anche della vostra capacità di progettazione, perché non tutto è una piattaforma molto in evoluzione, evidentemente. Quindi io mi fermo, di nuovo vi dico, a partire da domani, se voi potete, credo che tutti più o meno avete già avuto, in alcuni casi proprio da tanti anni, il rapporto con noi, quindi sapete dove trovarci, diciamo così.